può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buongiorno a tutti coloro che sono oggi in regia, Gianmarco Ferronato, Danilo Di Trani, Michele Michelazzo. Oggi parliamo di voce, poteva una radio del resto fare a meno di parlare di voce, di una puntata sulla voce. La radio è voce, non distratta da immagini, ognuno di voi ha un'immagine, ad esempio di me che sto parlando, di noi che stiamo al microfono in generale, ognuno si immagina una persona diversa, più giovane, più vecchia, più simpatica, più antica. Se ci ascoltate da molto tempo, magari vi fate anche un'idea di che umore siamo di giorno in giorno, perché la nostra voce ovviamente trasmette quello che siamo e le sensazioni che abbiamo in quel momento. E la voce del cuore, ne parliamo a voce, ti do la mia parola, parola d'onore, insomma, anche se scripta manent, nella nostra testa resta sempre che certe cose si dicono a voce, che la voce è il canale privilegiato, ad esempio, per le confidenze, per le confessioni. Ma non tutte le voci, da un punto di vista sonoro, sono uguali. Il tono, il timbro, il volume, la dizione possono fare differenza. Di tutto questo parliamo oggi, parleremo anche di voci degli strumenti musicali. Se volete partecipare, 349-238-6666 è sempre, per tutte le trasmissioni di Radio 24, il numero per SMS e WhatsApp, e poi c'è il numero verde 800-24-0024 per parlare, per l'appunto, con noi. In collegamento intanto c'è una persona, un professionista della voce, Luca Catanzaro, attore, doppiatore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti riconosceranno in tanti per averti sentito, senza però mettere il tuo nome, adesso ce lo potranno mettere su tanti, ad esempio, su tante pubblicità. Ne fai,
sì,
tante.
È vero, da tanti anni. Siamo voci nell'ombra, non ci conoscono come volto, ma ci individuano poi magari con... soltanto col suono della voce, ecco.
È capitato a te che ti riconoscessero per quello? A me sì, qualche volta, ma lei la sua voce non è mica quella... magari appunto...
Ogni tanto mi dicono, no, ma hai una voce conosciuta, però non so dove ti ho sentito. Non identificano direttamente, però ogni tanto c'è questa così vaga sensazione, questa rimembranza lontana.
Ma senti, a proposito, tornando al tema nostro, no? Si può fare con la voce. Tu con la voce veramente fai di tutto. Chi va a vedere le tue pagine su internet trova tutti, per esempio, le pubblicità, e accanto c'è anche scritto, che so io, che tono è, istituzionale, certo. Divertito. Come si fa a fare questo lavoro? Come fai ogni volta a darti questo obiettivo? Oggi devo fare il divertito.
È una bella cosa poterlo spiegare, nel senso che semplicemente si usa la voce, ha una storia, ha uno studio alle spalle, e questo è il motivo per cui poi si usa a secondo di quello che le persone richiedono. Però è un grande mistero la voce, poi, in realtà, adesso poi scendendo poi nel dettaglio, al di là dell'uso che se ne fa a livello professionale, è una carta d'identità. In suono, però non è vergata nello scritto, ma è vergata nella timbrica, nel suono che ne esce e nel mondo interiore che viene comunicato all'esterno, poi, che in realtà è quello la voce, poi.
Ma tu quanto pensi che il risultato che tu ottieni ogni volta sia mediato dalle tue letture, dal tuo allenamento, dall'aver studiato come attore? Cioè, non è che sei nato così, ecco, che ti viene spontaneo, l'hai studiato?
Assolutamente sì, è quello che dicevo ad alcune persone durante una manifestazione di qualche anno fa che mi è capitato di fare, e chiedevano, ma che cosa devo fare? Studiare, non c'è altra soluzione.
Ma studiare e studiare cosa? Leggere ad alta voce o studiare che cosa? Che cosa studi?
Nel mio caso io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, quindi ho studiato da quelli che sapevano più di me, avere dei maestri innanzitutto. Studiare da soli non è che non sia possibile, si può anche studiare da soli. Diciamo che il patrimonio culturale è sicuramente una base sulla quale si fonda poi quello che poi uno dirà, ma non necessariamente, perché la voce in sé ha un portato interiore straordinario al di là dei significanti, perché ha qualcosa di interiore da comunicare. Questo è quello che penso io, al di là dell'uso poi che se ne fa però a livello professionale, per cui ci vogliono dei maestri.
E nella vita normale questo ti aiuta, aver fatto questi studi? Penso magari quando devi semplicemente, non so, convincere uno in banca.
Ma sicuramente però diventa un atto inconscio, nel senso che non so, a me ha insegnato una certa pulizia anche nei comportamenti, devo dire, perché ha un uso corretto nella vita nel dire le cose, non nel dirle per convincere qualcuno, ma utilizzare la voce in modo etico, anche se vuoi.
In realtà forse ti ha anche aiutato nell'altro senso, cioè a decodificare il messaggio che ricevi. Questo è un messaggio un po' truccato.
Sì, in effetti sì, perché proprio per quello che ti dicevo prima, nel senso che la comunicazione che avviene attraverso il suono è una carta d'identità, è un pentagramma non scritto in qualche modo, che comunica la parte interiore, perché se l'idea di veicolare il suono e quindi il portato del sangue, se vuoi, perché c'è uno scambio che poi avviene attraverso i polmoni, e ciò che comunichi all'esterno poi è il veicolo interiore, quindi tutte le emozioni, da emoagere proprio, quindi il sangue, è il portato proprio più intimo che noi abbiamo, quindi la parte anche inconscia, tu la comunichi all'esterno. Nel momento in cui tu metti in relazione la parte interna più profonda di te con la parte esterna, ecco che per un orecchio molto allenato a questo, è probabile che in qualche modo riesci tu a captare immediatamente alcuni segnali che vengono dalla parte più profonda della persona, non soltanto dalla parte esteriore, e quindi cogliere quei significati che stanno più alla base emozionale del parlare.
Ok, io ho sempre pensato con orrore all'idea di sposare un attore, proprio per questo.
Perché, perché
dico, ma non riuscirò io a decodificare, perché lui è così, magari l'altra persona è così brava a presentarti una situazione che tu dici, sarà vero o sarà falso quello che mi sta dicendo?
No, guarda, non penso poi alla fine che uno riesca a tenere a bada così tanto i propri mezzi, perché poi la spontaneità è quella che prende sopravvento, e c'è da augurarsi che sia questo, che sia innanzitutto così. A un tale livello di finzione tu a reggere 24 ore non è possibile.
Sì, non lo so, comunque sai, sono quelle cose inconsce, uno dice, cioè, se ci penso, non è tanto il tema appunto bellezza, il fatto che qualcun altro ti possa, diciamo, rubare la persona amata, ma più che altro è questa persona amata che è così brava a recitare, reciterà anche con me, in sicurezza mia probabilmente, però insomma, ecco, un pensiero che mi è sempre capitato di fare. Ho visto, qui mi chiedono a gran voce se poi ci puoi fare uno spot per Si Può Fare, visto che ti abbiamo qui al microfono, magari ce lo dici tu in vari modi, divertito o allegro o istituzionale, come vuoi, pensaci magari. E ho visto invece nella tua pagina personale che c'è il motto: il compito di un professionista della voce è quello di permettere di osservare al di là dell'immagine. Negli spaventi così magari quelli che ti cercano?
Ma no, spero di no, perché in realtà, come dire, deve essere sempre una ricerca al di là dell'immagine. Penso che sono stati fatti degli studi, anche non recentissimi tra parentesi, dove la parte sonora in uno spot pubblicitario, per esempio, è prevalente rispetto addirittura alla parte visiva, perché è anche più antica, se ci pensi. Ci sono alcuni studi, per esempio Steiner parlava dell'origine dell'apparato fonatorio, quindi dell'origine della respirazione, sul quale poi è l'impalcatura sulla quale si regge poi il suono, che deriva addirittura dalla vescica natatoria dei pesci, quindi era uno strumento di locomozione in origine.
Adesso mi sento diversa.
Cioè, tu pensa che origine antica che ha questa cosa.
È incredibile, no? Certo.
È veramente incredibile, ed è proprio la storia dell'umanità che viene narrata attraverso la voce. E anche nelle Sacre Scritture è scritto. Cioè, non è soltanto una cosa, tutte le Sacre Scritture riportano tutto questo.
E mi hai così annichilito, vedi, il portato dei tuoi studi ha annullato. No, stavo leggendo tra l'altro molti che si lamentano della propria voce. In realtà poi è così personale che disturba magari quando ti senti registrato la prima volta perché non ti ci riconosci. Dopo un po' di tempo ti abitui che quella è la tua voce e non dovresti neanche più lamentarti, è parte di te come i capelli o il naso.
Esatto, ma guarda, in realtà è una cosa che capita un po' a tutti quando uno si sente registrato, sarà capitato anche a te perché sei una professionista anche te della voce in realtà, quindi non è soltanto per chi utilizzano la voce soltanto con lo scopo con cui lo utilizza un attore. Chi si sente registrato la prima volta è spaventoso perché non la riconosce proprio la voce, cioè è come una incapacità di relazionare la voce udita da se stessi dalla voce che noi sentiamo riportata dagli altri. È veramente incredibile.
Ed è un'abitudine che devi avere. Dopo un po' ti abitui, ti riconosci, magari ascoltandoti ti toglie anche qualche difettino che spontaneamente puoi togliersi, ci si può togliere, no? Ecco, ad esempio io dico sempre no. Quando magari mi riascolto valenza. Dico, beh, vedi Laura, dovresti imparare a dirne un po' di meno.
Ma sai, nasconde la spontaneità, nasconde tante cose che magari decodificate sarebbero interessanti da leggere. E quindi insomma, in realtà quello che è interessante da... Allora, dopo gli inizi, perché io ho cominciato a 6 anni in realtà facendo l'attore in una piccola compagnia di non professionisti, poi nel tempo ho deciso di fare il provino in accademia, mi hanno preso e poi il teatro e successivamente poi sono approdato anche al mondo più commerciale. Pardon. Che è un mondo estremamente interessante anche quello, se non letto soltanto dal punto di vista del mero messaggio pubblicitario. È un mondo la voce, è un mondo. Poi a ricercare all'interno dell'origine, da dove nasce, dove si situa, perché si muove in questo modo, è un grande mistero, veramente un grandissimo mistero. E gli studi di cui ti dicevo, ad esempio di Rudolf Steiner, che narrava proprio della voce come qualcosa di talmente ancestrale, talmente legato all'origine dell'uomo, che si capisce in realtà per quale motivo rappresenti in tutte le sacre scritture, ad esempio, un portato incredibile. È narrata in tutte le sacre scritture ed è uno strumento meraviglioso secondo me. Ad esempio una cosa che mi colpisce tantissimo sai cos'è? È osservare i politici quando parlano.
Ci arriviamo in questa puntata. Luca, fantastico. ti devo salutare perché è il momento di dare spazio alle notizie sul traffico. Luca Catanzaro, grazie davvero per essere stato con noi e per le riflessioni che abbiamo condiviso insieme. Dici una volta, si può fare.
Si può fare.
Grande. Ce lo registriamo, ce lo mandiamo in loop in cuffia. Allora, alla prossima, grazie, buona giornata, buona domenica.
Ciao.
Si può fare. Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
E quello che stiamo sentendo è un concerto per bastoni da scopa. Io stessa ero presente la serata in cui è stato rappresentato al Teatro Fraschini di Pavia e il direttore d'orchestra, nonché colui che ha insegnato a questi ragazzi che all'epoca erano in prima media, in 9 mesi arrivare a questo livello, è il professor Gabriel Menger, che è in questo momento in collegamento con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Allora, professore, appunto, insegnante di musica alla scuola secondaria di primo grado, si dice così adesso, di Casteggio, quindi parliamo di scuola media. Casteggio è in provincia di Pavia, dirige anche un coro gospel, fa mille cose, è diplomato in pianoforte. Professor Menger, questi ragazzi avevano all'epoca appunto l'età della prima media in pochi mesi siete arrivati a questo livello, un bellissimo spettacolo avevate rappresentato e con uno strumento che era un bastone da scopa. Come le era venuto in mente questa cosa?
Allora, diciamo che un grande grazie lo devo al collega Andrea Cappellari, percussionista e compositore, che è stato per me fonte di ispirazione. Lui ha appunto scritto dei brani per strumenti alternativi, perché niente come qualsiasi cosa può davvero fare musica.
Ogni cosa ha voce, come
ogni cosa ha una voce, e mi viene in mente, non so se qualcuno se lo ricorderà di certo, il film La musica nel cuore del 2007, in cui questo ragazzino, che era appunto un ragazzino di prima media, gira per la città alla ricerca dei suoi genitori e sente come ogni parte della città, la metropolitana, i suoni del mercato, si mettevano insieme proprio per creare una sinfonia di suoni e di ritmi che lui riusciva a rappresentare dentro di sé come una sinfonia.
Io ricordo, sì, questo sicuramente il film ha fatto bene a ricordarlo, perché tutto ciò che è intorno appunto fa musica. Noi nasciamo con questo, quando abbiamo la fortuna di sentire appunto i suoni del mondo che ci circonda. Nello specifico delle classi che lei, con cui lei ha lavorato, ricordo anche molto Affiatamento, quindi la musica e gli strumenti, che siano qualunque tipo di strumento, può creare gruppo, quindi può costruire.
Assolutamente, assolutamente. Questo succede perché le ricerche scientifiche hanno dimostrato che nulla ci coinvolge come la musica, ma della musica, dei tre ingredienti principali della musica, che sono in sostanza il ritmo, le note, quindi l'intonazione, e il testo, è sufficiente il ritmo perché ci sia un'attivazione a livello cerebrale incredibile, una sinfonia di tutte le parti, mette in moto tutte le parti della nostra mente, e stimolando a rilasciare quelli che sono gli ormoni del piacere, in sostanza, no? Quindi l'ossitocina, la dopamina, quelle cose che fanno così bene e che ci riporta ogni volta a tornare insieme, a fare musica insieme. Per cui un gruppo di ragazzi con degli strumenti alternativi, con degli strumenti ricavati da materiali semplici, nel momento in cui sono stimolati a fare ritmo, questa cosa basta, è sufficiente, perché si innesca un meccanismo che ci riporta ogni volta là, e a farlo in modo molto molto piacevole. Ecco, io ricordo proprio il loro sguardo, i loro occhi pieni di felicità ogni volta che ci trovavamo, c'era un'attenzione per due ore, erano stregati proprio dal suono del manico
e anche
di
del poter, esatto, del poter, ecco, battere a terra questa, sì, cosa che, sì, sarebbe proibitissima in altri, sì, contesti, sì, uno, chiaramente, sì, non si mette a battere con la scopa i muri a casa, ma lì era concessa, anzi richiesta,
assolutamente, ed era una cosa che ci dava la possibilità anche di scaricare, no? Noi abbiamo a volte bisogno di usare la musica come un contenitore per le nostre emozioni, per i nostri sentimenti, e i ragazzi avevano l'occasione di scaricare magari anche delle emozioni, magari anche un pochino di rabbia o qualche cosa che non potevano dire a parole, riuscivano a trasmetterlo tramite il suono di questi bastoni, ecco.
Tra l'altro, una svolta rispetto alla tradizionale lezione, diciamo così, di musica a scuola, che spesso è fatta col, sì, flauto, che non abbiamo niente contro il flauto, sì, ma si può proporre qualcos'altro.
Sì, assolutamente. Tra l'altro non solo bastoni, ma abbiamo utilizzato anche tubi di cartone, i classici tubi in cui vengono, diciamo, spediti i manifesti, archiviati i manifesti, tanto per intenderci. Picchiati con delle racchette da ping pong, piuttosto che, adesso questi li abbiamo usati, ma si possono ad esempio usare giornali, bottiglie di plastica, stura lavandini addirittura. Allora, non sono riuscito a chiedere in tempo, non ho fatto in tempo a chiedere alla scuola di comprare 20 stura lavandini, ma ecco, anche in quel caso si può fare.
Allora, no, trovo fantastico il dirigente che si trova la richiesta di 20 stura lavandini, peraltro riutilizzabili in altri contesti, esatto, se la scuola avesse bisogno.
Esattamente, esattamente.
Allora, professore, grazie davvero. So che adesso lei ha un impegno per l'appunto musicale, quindi la lasciamo alla sua domenica. Buon lavoro, buon proseguimento e ancora
grazie
con tanta fantasia. Gabriel Mengere, insegnante di musica attualmente alla scuola secondaria di primo grado di Casteggio, ma anche alla scuola Suzuki di Pavia, dirige cori, lo trovate in giro perché poi siete sempre un po' in tournée. Allora, buona giornata, alla prossima. Noi abbiamo GR24, ci ritroviamo subito dopo, c'è anche Marco Malvaldi come ogni domenica, continuiamo a parlare di Si può fare a voce.
Si può fare.
Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del Pons PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Si può fare.
Si può fare.
E quale voce se non quella di Aretha Franklin? Potevamo mettere alle 9:09, l'orario in cui do il buongiorno a Marco Malvaldi. Benvenuto, bentornato.
Grazie, ero qui che stavo ballettando sulle note di Chain of
Anch'io
Fools,
cantavo, ma per fortuna ho spento il microfono, così non mi hanno sentito.
Beh, questa è la voce di Rita Franklin, è una cosa meravigliosa.
Lei è una che, insomma, con questa voce poteva fare qualunque cosa, chiaramente. E ci ha accompagnato in tanti momenti delle nostre vite. Ti voglio leggere un messaggio, poi parlerai tu di quello che ti fa, così, che effetto ti fa parlare di voce e le voci, ma non le voci nel senso di maligne calunnie. Voglio leggerti un messaggio che è arrivato, perché è molto carino e ricorda questo ascoltatore un'estate di quando a 13 anni ha vissuto un amore bellissimo innamorandosi di una voce. Dice: usavo di nascosto il baracchino di mio zio, ci davamo appuntamento su un canale per vivere quest'amore clandestino, ma in realtà ci sentivano tutti. Lei aveva una voce bellissima, eravamo distanti, mi aspettava la radiotrasmittente e così chiacchieravano, evidentemente. E dopo 3 anni però alla fine si sono conosciuti, dopo 3 anni di baracchino rubato allo zio, però molto bella, no? Questo è sì, proprio quello che volevamo dire con questa puntata, la voce cosa può trasmettere.
Esattamente, fra l'altro quando uno sente la voce si aspetta sempre qualcosa e questa è un po' la base del discorso che volevo fare, perché si può fare a voce anche ricerca scientifica. Una cosa che, assolutamente, negli anni 40 un ingegnere del MIT, un genio, Claudio Ellwood Shannon, fece questo esperimento, prese la moglie, la fece sedere in poltrona e cominciò a leggere un racconto di Raymond Chandler che si intitolava Pick Up on Neon Street. Solo che ogni tot parole si interrompeva e chiedeva alla moglie di indovinare la parola successiva. È chiaro che a volte la cosa era facile. Accesi la lampada sul... o è tavolino, o è scrivania, o è comodino. A volte invece è più difficile, ma quando si trattava di un articolo, molto spesso la moglie indovinava. Ecco, Shannon fu il primo a notare che nel parlato, nel testo scritto e parlato, c'erano delle dipendenze. Potevi spesso indovinare quale parola sarebbe arrivata dopo un certo numero di parole. E questa osservazione apparentemente semplice rivoluzionò la storia dell'informazione. Oggi tutti i codici che usiamo per trasmetterci informazione, dal codice che stiamo usando adesso per fare radio alle trasmissioni televisive, si basano sul fatto che si può trasmettere un messaggio senza errore semplicemente ripetendolo un dato numero di volte e scommettendo sulla parola, per dir così, che arriva dopo un determinato numero di parole. Tutto questo grazie al concetto di entropia e di informazione sviluppati da Claude Shannon all'inizio, leggendo ad alta voce un libro alla moglie e omettendo alcune parole.
Hai capito? E quindi, se vogliamo così risvegliare gli ascoltatori, dovremmo improvvisamente dire una parola che non c'entra niente. Qualcosa che non possano prevedere.
Esattamente, un po' come Carriola fare questo tipo di operazione nella quale appunto, noi provochiamo sorpresa indicando o pronunciando una parola fuori contesto. Fra l'altro, appunto, il fuori contesto ci dice una cosa molto importante. Oggi ci sono i software di riconoscimento della voce, no? Quelle cose meravigliose per cui te dici al tuo telefonino «Ehi, Siri!» e il telefonino, esattamente come sta facendo in questo momento, mi
si accende e
quindi
ti dice.
Devo in maniera allarmata spengere tutto. Ma non capiscono che li sto semplicemente portando esempio, non capiscono l'importanza del contesto. È successo una volta proprio a mia moglie, ascoltando la radio, che l'annunciatrice della radio ha detto «Ehi Siri, chi sono io?» e il telefono di mia moglie ha risposto «Sei Samantha, o almeno così mi hai sempre detto».
Vabbè, era già abbastanza avanti. Io vedo delle conversazioni surreali a casa mia con Siri, perché i bambini si divertono da matti a fare delle domande alle quali Siri ovviamente non sa rispondere, e lo fanno avviluppare, o non è il caso che risponda, ma comunque più o meno dice sempre «non ho capito», e lì quando comincia il «non ho capito» veramente esplode la situazione, non è più controllabile. Però invece la cosa sulla quale rifletto spesso io, e che mi dà molto fastidio, è quando il PC, qui passiamo su un'altra piattaforma, mi dice che lui è calibrato sulla voce italiana di Mario chi, dico io. Poi peraltro io sono anche donna, non mi riconoscerai forse, e anche questi standard che vengono presi ad esempio credo che creino non pochi problemi poi ai reali parlanti naturali.
Beh sì, anche perché nessuno parla come Mario, cioè se per Mario si intende l'archetipo del perfetto pronunciante italiano, beh, possiamo star sicuri che se si parte da Mario nessuno parla come Mario. In realtà anche qui ci sono due tipi di riconoscimento, ci sono quelli appunto guidati e quelli non guidati, che si basano su due tecnologie diverse. La cosa bella è che quelli guidati sono fatti con una tecnica, vabbè, che si chiama catene di Markov, delle quali riusciamo a capire più o meno il funzionamento. Quelli non guidati sono fatti con reti neurali, cioè sono praticamente, si fa crescere una rete neurale un po' come si fa crescere il cervello di un bambino, dicendogli bravo quando indovina e scemo quando non indovina, dandogli un 1 o uno 0. La cosa meravigliosa è che alla fine si crea una specie di software naturale in grado di riconoscere la voce, ma non sappiamo capire perché, cioè la traiettoria che compiono i segnali dentro questo labirinto di neuroni indovina la risposta giusta, ma noi non siamo in grado di capire come faccia. Cioè abbiamo la rete, abbiamo dei collegamenti, la guardiamo e diciamo ok, funzioni, perché come faccio a estrarre dei concetti da questo casino? Ancora non lo sappiamo fare.
Allora, tra quel che non sappiamo fare, metterei cambiare la retorica politica. Ci arriviamo tra pochissimo, prima la viabilità.
Si può fare. Si può fare. That's a real big leader, a vibe like a river.
Allora Marco, dicevamo per l'appunto retorica politica da quando siamo nati, ma anche da molto prima, perché se andiamo a prendere le registrazioni più vecchie sentiamo un po' declamare sempre allo stesso modo i politici sul palco, non ti pare?
Abbastanza, anche se diciamo negli ultimi anni qualcosina è cambiato, direi più a livello di educazione che a livello di messaggi, però alla fin fine il messaggio sembra sempre lo stesso, che si richiama dei valori e dei principi e soprattutto commette degli sbagli clamorosi a livello neurologico. Molto spesso ci chiede di non pensare a un elefante e la prima cosa che facciamo quando ci chiedono di fare così è di pensare a un elefante.
Ah beh, questo è già il passo successivo. Io pensavo proprio alla nenia, al ritmo del discorso. Ed è sempre così, qualunque cosa dicono è sempre così. Allora dico, ci sarà qualcuno che sta ragionando su queste cose, qualcuno che o comunque non lo sopporta più, e allora abbiamo trovato il rappresentante copresidente di un movimento anche politico giovane, non esclusivamente giovanile, attenzione, giovane, nato da poco in Italia. Il movimento è Volt Italia e il copresidente è Andy Sceu, che è in collegamento adesso con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, anche voi avete l'impressione che il discorso sia anche proprio come cadenza, oltre che, come diceva Marco Mavaldi, ti dicono sempre di non pensare a una cosa, ma alla fine tu vai a pensare alla cosa, qui non ti dicono di non pensare. Anche voi avete l'idea che siamo un po' sempre uguali da 50 anni a questa parte, almeno?
Beh, direi di sì, anche. Ed è uno dei motivi per cui stiamo tentando di ragionare su queste cose, è proprio perché si sente proprio questo metodo un po' retorico, artificioso, di presentare sempre gli argomenti facendo riferimento sempre agli avversari, quasi mai ai contenuti, e questa anche la tonalità, come lei ha giustamente fatto notare, che è sempre quella di voler infiammare, mai di passare dei contenuti veri, ma un po' perché questo magari sul momento è quello che attira di più il pubblico.
A me pare, Marco, poi ti lascio la parola, scusa vai. Se rubo la scena ancora un attimo, mi pare, ne avevamo parlato, Andy, anche di questo, che a volte per movimenti, diciamo, più antichi, politici più antichi, sia una scuola di partito che alla fine ti porta a parlare così. Ne avete avuto un po' la prova pratica nel momento in cui vi siete trovati insieme, vero?
Sì, è successo, per esempio siamo stati a delle manifestazioni in piazza in cui è capitato di salire sul palco con degli alleati politici, quindi per portare avanti la stessa linea, ed è successo che ad esempio nel passare gli stesso tipo di messaggi, quindi senza avere differenze politiche, il tipo di linguaggio utilizzato da noi era molto più, diciamo, semplifico, ovviamente terra terra, molto più pratico, molto meno legato a delle artificialità retoriche di tipo appunto standardizzato, e magari anche un po' meno efficace sul momento, mentre dai nostri alleati quello che abbiamo visto è stato un ripetersi di quegli strumenti, no? Dalla vecchia, quasi da PC oppure da vecchia DC, cioè sempre questo metodo un po' altisonante di presentare lei, Di Maio, cosa ne pensa, di come se appunto menzionare il nome dell'avversario politico aggiungesse qualcosa al contenuto.
Marco?
No,
stavi ridacchiando sotto i baffi, mi ha sentito.
Sì, stavo ridacchiando, anche perché lei è un mio collega, perché lei, se non sbaglio, è laureato in chimica, oltre che in storia, se non sbaglio. E
sì. Quindi siete due che fate le provette con la chimica del discorso.
Ma soprattutto ibridiamo, cioè prendiamo cose pure e le mescoliamo fino a farle diventare vive. Ecco, mi sembra che una delle cose che manchi in questo momento in politica sia proprio l'ibridazione dei valori, cioè uno parla di abbassare le tasse e uno parla di combattere l'evasione, ma le due cose non potrebbero essere fatte insieme, tipo destinare una parte dei proventi della lotta all'evasione all'abbassare le tasse, ibridando?
Ma è proprio questo il tema, no? Le ricette possibili sono tantissime, però appunto una di queste che hai appena menzionato è sicuramente una delle ricette che si potrebbero applicare. Il problema è che quando si parla in questo periodo, no, non si parla tanto di ricette, non si parla se siamo d'accordo, no, come migliorare, che ne so, il reddito di cittadinanza, no, si parla o sei contro o sei a favore. Quindi le cose un po' sfuse come questa, le cose ibridate, sono difficilissime da trovare in questo periodo nell'arena politica.
Io vi vorrei riportare invece sui binari, diciamo, della voce e della comunicazione. Che cosa scegliete? Lei diceva, Sheu, noi siamo più diretti come? Io ho visto, non so, dei video, ma all'interno di quei video li studiate in qualche maniera specifica o siete spontanei come viene, non stiamo appunto a farci il discorso come un tempo?
No, un po' di studio c'è dietro. Per esempio, una cosa che per noi è estremamente estremamente importante è innanzitutto di essere nel linguaggio già in partenza inclusivi. Cosa voglio dire con questo? Che in Italia ci sono tantissime voci che trovano pochissimo spazio in politica, che sono quelle come la mia, io sono un immigrato, comunità LGBT, donne, disabili, giovani. Perché trovano pochissimo spazio? Perché nel linguaggio politico che noi sentiamo usato oggi quasi sempre sembra che essere inclusivi, tentare di includere le persone che non hanno lo stesso background, come lei faceva riferimento a Mario prima, che non hanno lo stesso background culturale o lo stesso colore della pelle, eccetera eccetera, queste persone non trovano gli spazi politici. Quindi uno degli sforzi maggiori che noi facciamo nel nostro linguaggio è quello di fare in modo di privarlo sì degli artifici retorici, ma di renderlo il più possibile vicino alle persone della vita reale, all'Italia reale, che è un'Italia già plurale e fatta di molte voci. Questo per esempio è una cosa che è molto studiata, non può essere fatta se non ci si ragiona sopra.
È chiaro.
C'è un'altra cosa che fra l'altro volevo chiedere, è questa. Cioè, se non ho capito male, Volt si presenta comunque come un partito a nascita, a formazione europea, cioè non siete un partito italiano o un movimento politico italiano, ma è un qualcosa che...
va e viene, però credo che Sheu abbia comunque colto il tema.
Sì, siamo nati contemporaneamente in tutta Europa e quindi siamo un partito che ha delle sezioni locali, ognuna delle quali si autogestisce perché ogni paese ha dei problemi, però all'interno di una struttura coerente di valori europei.
E quindi come vi relazionate con gli altri gruppi in Europa? Non so se Marco intanto c'è di nuovo, non si sa.
Okay.
Avete dei programmi comuni con gli altri oppure poi sono declinati, a parte i principi generali, diciamo, che condividete, poi declinati localmente?
No, abbiamo dei programmi comuni, però ci sono problemi differenti da risolvere, ad esempio in Svezia rispetto all'Italia, e quindi chiaramente questi programmi comuni sono soprattutto per la corsa alle competizioni europee. Poi se si deve correre in Italia bisogna rispondere ai problemi di cui soffre l'Italia, ma chiaramente c'è una specie di diciamo coordinamento per fare in modo che i programmi italiani non siano in opposto ai programmi di Volt Svezia.
E quando voi collegate, diciamo, con gli altri gruppi, no? negli altri paesi, che tipo di comunicazione fate per l'appunto? Cioè, sono organizzate le cose?
Ecco, questa è una domanda estremamente interessante, perché appunto essendo questo il nostro partito, partiti moderni così ampi possono essere resi possibili grazie agli strumenti digitali, ma noi sappiamo benissimo che gli strumenti digitali sono più complessi, il linguaggio negli strumenti digitali è più complesso rispetto a quello diciamo nel parlato, perché mancano degli elementi che permettono di renderlo più gentile, eccetera eccetera. E quindi quello che noi abbiamo fatto è sottoscrivere un manifesto proprio come partito, si chiama il manifesto Parole Ostili, in cui ci sono delle regole molto semplici che però una volta che si apprendono e si mettono all'interno diventa molto più facile la comunicazione online, per esempio virtuale e reale, si è ciò che si comunica, le parole che si scrivono hanno conseguenze e così via. Adesso non voglio allungarmi troppo, però il punto qual è? È che noi ignoriamo quanto può essere conflittuale la scrittura online, e proprio per prevenire questo problema abbiamo fin dall'inizio lavorato a un metodo per permettere di discutere di temi e non di persone, di discutere di questioni, perché poi è normale, in una realtà complessa ci saranno sempre punti di vista molto differenti e bisogna trovare un metodo perché questo non diventi fonte di conflitto ma fonte di arricchimento, e questo metodo è il linguaggio.
Allora, molto interessante, riceviamo anche, io trasmetto agli ascoltatori un consiglio di lettura su questi temi. Parole di plastica, scrive l'ascoltatore, del filosofo linguista Uwe Pörksen, ed è vero, ho controllato, è tutto scritto bene, non ci sono il correttore non è intervenuto, insomma, e quindi La neolingua di una dittatura internazionale lo consiglia come lettura, appunto, sulla retorica politica. Non so, Andy Show se l'ha mai letto, però lo consigliamo a tutti, anche a lei.
Molto interessante. Io invece rilancio anche con il libro di Cario Figlio, in cui parla della gentilezza e del coraggio come valore politico.
E quindi abbiamo fatto anche la nostra lista, caro Marco Malvaldi. Ne hai da aggiungere anche tu?
Assolutamente, io aggiungerei Non pensare all'elefante di George Lakoff, che è appunto un neuroscienziato americano che parla proprio di come molto spesso per perseguire un obiettivo parlando in politichese si arrivi all'obiettivo opposto.
Hai visto? Abbiamo fatto anche i consigli di lettura della domenica. Io voglio ringraziare il nostro ospite Andy Show, il co-presidente di Volt Italia, come abbiamo detto.
Grazie a voi.
Un movimento che è italiano, ma non solo, perché riguarda e interessa tutta l'Europa. Buona domenica, alla prossima.
Alla prossima.
Abbiamo una piccola pausa, Marco, torniamo tra poco sul più classico, leggere ad alta voce, perché, per chi, ne parliamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Ed eccoci di nuovo insieme, abbiamo in collegamento con noi Marco, Angela dalla provincia di Milano, un'ascoltatrice ci ha chiamato, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Angela. Ha chiamato per quale motivo?
Perché il suo ospite aveva detto che ci sono nelle varie scritture, ci sono, come dire...
Richiama la parola?
Richiama la parola, certo. In effetti nel Vangelo di Giovanni, proprio le prime righe parla di questo. Dice che in principio era il Verbo, e quindi la parola, no? Il Verbo era apo Dio. Il Verbo era Dio.
E quindi sì, ci ha riportato le parole esatte, ne aveva fatto allusione Luca Catanzaro, lei è andata a controllare, insomma, a vedere la precisione.
No, cioè... no, perché è una cosa che spesso viene riportata un po' anche nelle scritture, ecco, dello Steiner, se non ricordo male, come inizio della creazione, eccetera, eccetera, no? Quindi... anche questa parte qui fa parte un po' di tutto il discorso. In effetti cerco di meditare su questa frase perché è fondamentale per capire siamo anche, no?
Chi siamo, e esattamente. Quindi... Angela, la ringraziamo anche per la citazione precisa che ha fatto e che darà modo a tutti quelli che ci ascoltano di, come lei, continuare a riflettere su questo punto. Buona domenica.
Grazie anche a lei.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo.
E siccome nella vita non si finisce mai di scoprire, io ho scoperto per questa puntata, caro Marco Malvaldi, che esiste il movimento La AV. Lo dico scandito perché non è la LAV, Lega Antivivisezione, ma è La AV, letture ad alta voce. L'avessi saputo prima, l'avessi saputo. Tu non sai che io da bambina col mio registratore regalato per la comunione registravo me stessa, c'avevo un po' la radio dentro, si vede, registravo me stessa che leggeva ad alta voce.
Beh, anch'io, registravo la mia voce mentre parlavo sui film, dopo aver tolto l'audio della televisione, improvvisavo una specie di doppiaggio che chiaramente era lievemente meno improntato alla correttezza lessicale di quello autentico, ecco.
Dici che così ti toglievi degli sfizi?
diciamo di sì.
Allora, non va bene quello che facevamo né io né te, ma sicuramente una bellissima iniziativa, quella di cui ci parla adesso Martina Evangelista, coordinatrice nazionale di LAV. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Perché leggete?
Volevo dire che in 11 anni è la prima volta che lo pronunciano perfettamente, visto che siete esperti di voce.
ci abbiamo studiato e ce l'abbiamo fatta. Ci sono due A in mezzo. Lettura ad alta voce per chi?
Per chi? Per tutti. Sì, ma soprattutto per chi ne ha più bisogno, perché la nostra mission è, attraverso la voce, far arrivare le storie proprio là dove a volte rischiano di non arrivare, quindi in quelle situazioni di isolamento, parola in questo periodo che frequentiamo spesso, ma anche di emarginazione, disagio, difficoltà dovuta a cause di vario tipo, quindi può essere il disagio fisico in un ospedale, può essere l'età molto avanzata in una RSA, ma può essere anche un disagio di tipo socioculturale, affettivo. Noi leggiamo nelle carceri, leggiamo nei centri, nelle case famiglie, nei centri per ragazzi, insomma laddove c'è più bisogno che arrivino le storie, proprio per dare voce a chi non ce l'ha attraverso le storie mediate dalla nostra lettura.
Io so che avete fatto addirittura un seminario per aiutare i volontari, fondamentalmente.
È proprio così. Abbiamo terminato ieri a pranzo, veniamo da 3 giorni di questo nostro seminario, quest'anno in edizione online. Ogni anno noi ci teniamo molto a livello di rete nazionale, abbiamo 2 appuntamenti fissi per regalare formazione ai nostri volontari, perché noi crediamo e sosteniamo che per leggere ad alta voce a scopi benefici, a scopi sociali, come facciamo noi, sia sufficiente, diciamo, avere la terza media, quindi saper leggere. Siamo altresì convinti che lavorare sulla propria voce, lavorare sulle storie, lavorare sulla relazione aiuti a offrire una lettura più bella per chi l'ascolta, ma soprattutto più gratificante per chi la fa. E quindi i nostri volontari hanno una proposta di formazione continua.
E adesso un attimo che dobbiamo dare un sacco di informazioni su questo tema, però avevo una domanda per Marco Malvaldi nel caso, ma lui legge ad alta voce, Marco Malvaldi, in famiglia oppure no?
Assolutamente.
Robe serie, non il doppiaggio della TV, ecco.
No, robe serie. Quando mia moglie era incinta, per esempio, lei di solito legge sdraiata sulla pancia. C'è stato un periodo della vita in cui non era possibile, altrimenti avrebbe dovuto prendere un angolo retto rispetto al materasso, e quindi io le leggevo ad alta voce e molto spesso quando io leggevo ad alta voce mia moglie si addormentava in maniera clamorosa e io lo prendevo come un insuccesso personale, perché poi ho scoperto che in realtà non era tanto come leggevo, ma era cosa leggevo, perché all'epoca lei stava leggendo I gialli di Henning Mankell e quindi la cosa la faceva addormentare in maniera clamorosa.
Rispetto al libro. Questo è una questione importante, anche il che cosa si legge. Martina Evangelista, voi date delle letture, è spontaneo, come funziona questo passaggio?
Allora, è una bella domanda. Generalmente noi lasciamo ampia e libera scelta a chi vuole donare letture e anche a chi le vuole ascoltare, perché laddove poi si crea una relazione, per esempio nelle RSA, poi succede che le anziane e gli anziani signori chiedano delle letture, per esempio nell'RSA spesso si chiedono racconti di guerra oppure filastrocche, ricette, racconti brevi. Comunque nella nostra, nei nostri appuntamenti di formazione e nel nostro supporto come rete nazionale noi cerchiamo di proporre un costante aggiornamento bibliografico, perché insieme al dono, insieme alla voce, insieme alle persone, a noi sta molto a cuore la bibliovarietà, a noi sta molto a cuore che ciascuno possa incontrare la propria storia, e quindi cerchiamo di ampliare anche in questo senso un pochino gli orizzonti. Marco Malvasi raccontava questo bello aneddoto della lettura alla moglie. Noi diciamo che chi legge ad alta voce, chi legge per gli altri, legge due volte, una per le persone che lo ascoltano e una per se stesso. Lui leggeva tre volte perché ho capito che c'era anche un figlio in arrivo, quindi una cosa veramente, veramente bella, che è un po' la nostra quotidianità, leggere per il presente di qui e ora, ma anche per il futuro, perché queste persone che ascoltano, soprattutto quando sono giovani, poi chissà, un domani saranno quelli che leggeranno per noi quando ne avremo bisogno.
Speriamo, perché a me piace tantissimo il raccontami una storia. Io sono una grande appassionata, ad esempio, di audiolibri, mi fanno molta compagnia, mi piacciono, posso fare altre cose intanto ascoltare. Marco, ti stavi dicendo qualcosa?
No, che c'è anch'io in questo momento mi sto drogando di audiolibri, sto... Come diceva proprio Martina Evangelista, sto ascoltando, riascoltando libri che in realtà ho già letto, I gialli del commissario Maigret, che letti ad alta voce sono qualcosa di strepitoso, perché veramente ascolti il porto delle nebbie e senti letteralmente la nebbia che ti avvolge. Un libro di cui conosco la trama e di cui a questo punto apprezzo ancora di più altre cose, il ritmo, la scrittura, il numero limitato di parole che Simenon usa, quindi è... veramente diventa una sensazione fisica, non più intellettuale.
Senz'altro, e io vorrei domandare allo scrittore a questo punto, se Martina Evangelista me lo consente un attimo, ma quando tu scrivi, Marco, scrivi per una lettura ad alta voce, cioè tu scrivi e poi ti leggi ad alta voce, oppure scrivi in silenzio ed è tutto nella tua testa?
No, no. Io scrivo e poi mia moglie legge ad alta voce quello che ho scritto, e se non funziona letto ad alta voce non funziona, non c'è altro da fare, è la prova principe per vedere se un qualcosa di scritto funziona o meno. Se non funziona ad alta voce buttalo via, non va bene.
E infatti io avrei sempre desiderato leggere ad alta voce i romanzi, però chiaramente non lo puoi fare, sennò in famiglia alla fine ti buttano fuori casa, perché non è che puoi passare le tue giornate leggendo ad alta voce. Ma mentre noi in redazione scriviamo, che sono anche pezzi brevi, perché poi in fondo per i giornali radio sono 10-12 righe di solito, quasi tutti, è come se dicessimo una preghiera, tutti bofonchiano quello che stanno, si rileggono, perché sanno che poi dovranno registrarlo e dirlo ad alta voce, e deve tornare bene fin dall'inizio, altrimenti non tornerà bene neanche quando lo vai a registrare, a speakerare, diciamo così. Martina Evangelista, come si fa a mettersi in contatto con voi? Come si fa a diventare lettori ad alta voce?
Sì, abbiamo un po' di canali social, quindi contattateci da quelli che potete o attraverso la nostra email lettureadaltavoce@gmail.com o attraverso il nostro sito www.lettureadaltavoce.it o su Facebook, su Instagram, e basta dire vorrei farlo anch'io. Se dove abitate c'è già un circolo, un gruppo di persone attive, vi metteremo in contatto con loro, altrimenti cercheremo di aiutarvi a formare magari un gruppetto di 2-3 persone per iniziare sul vostro territorio. Dato il momento che stiamo vivendo, in cui molte letture vengono fatte live, quindi qui e ora in diretta, ma online, ovunque abitiate, se avete voglia di leggere per gli altri, ora è proprio davvero il momento giusto.
Io mi iscrivo, glielo dico già, io mi iscrivo, perché così finalmente anch'io avrò modo di pavoneggiarmi mentre leggo ad alta voce. In famiglia magari non ne possono più, ma c'hai letto.
Anch'io e voglio i libri di Laura Bettini.
Ne siamo onorati, anche perché credo voi da esperti quali siete, infatti la trasmissione stamattina mi è piaciuta molto, avete capito che è un dono prima di tutto per chi lo fa, per chi legge, è un dono per la storia, per chi l'ha scritta, e poi naturalmente è un dono per chi in questo modo riceve delle storie da cui altrimenti si troverebbe escluso.
Ma non c'è limite, voglio dire, io leggo e chiunque può ascoltare, non è che dice è diretto alle carceri, è diretto all'ospedale
No. Assolutamente, chiunque può ascoltare. Chiaramente quando leggevamo, e torneremo, spero presto, a leggere in presenza, se andiamo nel carcere chiaramente leggiamo per i detenuti.
Succede lì, certo.
E se andiamo nell'RSA di non so quale paese, leggiamo per quell'RSA. Ma nel momento in cui adesso stiamo dovendo leggere anche online, chiaramente le letture sono aperte a tutti e quindi questo diventa, spero, ancora più inclusivo.
Molto molto bene, allora ci scriviamo, ci mettiamo d'accordo, Marco, facciamo tutta la burocrazia
assolutamente,
necessaria
assolutamente.
E così Martina Evangelista non si leverà più noi dai piedi. Allora,
bello.
Il movimento Love, letture ad alta voce, buona giornata, buon proseguimento.
Buona giornata, grazie, si può fare.
Si può fare, abbiamo la viabilità e poi parliamo delle voci che incantano.
Si può fare. Si può fare.
Ed eccoci qui, ci ha chiamato un altro ascoltatore, Gian Antonio dalla provincia di Como, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Qual è la sua osservazione sul tema di oggi, la voce e le parole?
Allora, il commento che volevo fare io è alla maniera di comunicare che si usa oggi. È una maniera di comunicare che fa molto uso di termini inglesi. E siccome premetto che io sono un esperantista degli anni 68-70, sì, dove l'uso dell'esperanto era un fattore di inclusione, di abbattimento delle barriere della comunicazione. Quindi io voglio parlare un attimo dell'aspetto comunicativo. Oggi si fa molto uso di parole di tipo inglese che secondo me servono ad escludere le persone più che a unirle. Faccio due esempi.
Quindi
molto
Quindi lei dice
veloci.
L'esperanto era nato con l'idea di unire, mentre l'abuso di termini stranieri ci divide.
Esatto.
Perché non sono compresi o comprensibili a tutti.
Esatto, e faccio solo due esempi veloci, poi vi lascio andare avanti con questa interessante trasmissione. Uno, ad esempio, la parola triage.
Sì, ha ragione, esatto. ne sentiamo parlare. Marco, sentivo che anche tu sul triage hai da dire.
Sì, tutti quanti ci sentiamo, non so come dire, maltrattati, preoccupati della parola fare selezione delle persone per accettare chi deve essere curato, chi no. Ma triage vuol dire proprio selezione. Perché dire triage non fa paura e dire facciamo selezione?
Perché non la capiamo.
All'accesso? Brava, quindi stiamo facendo esclusione. Altro termine banale, perché si parla di welfare? Non si può parlare di buon costume, di buona creanza. E quindi esprimere correttamente il significato di quello che diciamo. Recovery fund, non possiamo dirlo in italiano, esistono le parole italiane.
Sa, lei ci quindi ricorda il latinorum famoso, anche quello, no? Che era fatto, insomma, usato proprio per non far capire. Poi è arrivata la supercazzola e abbiamo
esatto.
Però
proprio
fra
quella maniera di parlare con termini che escludono le persone o che mascherano il significato di quello che vogliamo dire in effetti. Quindi
mi viene in mente,
aspetti un attimo Gian Antonio, ecco, prego.
Mi viene in mente il fatto che noi usiamo spesso il termine bond o il termine bond. Se usassimo la parola italiana corrispondente, che è cambiale, alla fin fine probabilmente non saremmo così entusiasti di acquistare bond, gli daremmo tutto un altro significato. Cioè molto spesso l'uso, diciamo, il significato delle parole dall'inglese all'universalese cambia col tempo, e da cambiare diventa obbligazione e diventa investimento.
Gian Antonio, se voleva osservare sul tema, La teniamo anche, tra l'altro lei ci introduce, se riusciremo a trovarlo, anche un po' alla questione che abbiamo dopo sulla questione appunto delle voci che incantano. Avremmo voluto parlare di truffe e raggiri, l'ospite che abbiamo scelto al momento non sta rispondendo, però lei in una certa misura ci sta introducendo alla questione truffa e raggiro con parole straniere che nascondono significati che invece noi ben conosciamo.
Sì, difatti, quindi non voglio aggiungere molto altro, lascio spazio ad altri che vogliono parlare con voi.
Dai, 824-0024 nel caso ci siano altri che vogliono intervenire sulle questioni di parole che mascherano concetti noti.
Ecco, aggiungo solo una cosa, ultimamente ho sentito parecchi giornalisti presentatori che in varie occasioni hanno richiamato l'uso della parola esperanto come sinonimo di universalità. La cosa mi ha fatto molto piacere.
Ah, ritorna l'esperanto, ma speriamo che ritorni un'unità di intenti planetaria. Allora, grazie intanto Gian Antonio, noi la ringraziamo per questa telefonata che ha suscitato vari commenti, adesso tra poco vado a leggerli anche su WhatsApp. Il triage è orrendo, incomprensibile e addirittura antidemocratico, scrive uno. Quest'altra la sta caricando, sono arrivati tutti insieme, si fa fatica. C'è un altro che si lamenta perché dice fund eccetera eccetera, vabbè, comunque Gian Antonio non è l'ha detto come esempio, anche se fund in ogni modo lui
però
stava
triage,
dicendo che
nessuno è d'accordo, ecco.
No, triage fa schifo un po' a tutti, lo dico fuori dai denti. Allora 824-0024, dai, scateniamoci, abbiamo questi ultimi minuti. Marco Malvaldi, vogliamo sentire, no,
parlare di truffe?
Parliamo di truffe, perché tu hai detto che avevi una bellissima truffa da raccontarci. Sentiamo un po', raggiro perfetto,
sì,
con le parole.
Uno dei raggiri perfetti, con le parole e con gli oggetti. Estello, il cosiddetto scandalo dell'olio da insalata, una cosa che è stata messa in piedi da Anthony De Angelis, che era considerato il re dell'olio da insalata e che era una persona che chiedeva prestiti dando in garanzia quelli che erano i suoi magazzini pieni di olio di soia, dei magazzini sterminati che erano nel porto di New Haven e che venivano ispezionati ogni volta che De Angelis chiedeva un prestito, proprio per verificare che ci fosse dentro dell'olio di soia. La cosa avveniva tutte le volte si vedeva che effettivamente questi enormi serbatoi contenevano olio di soia. Qual era il problema e dov'era la truffa? Beh, molto semplice, l'olio galleggia sull'acqua. I serbatoi di De Angelis erano pieni di olio per circa 10 centimetri, il pescaggio dell'analizzatore che veniva usato dai chimici sotto era tutta acqua e lui aveva, otteneva prestiti milionari avendo una garanzia da decine di migliaia di dollari di valore e in questo modo è andato avanti per anni. Eventualmente anche corrompendo i funzionari che tentavano di pescare un pochino più a fondo perché così vorrebbe la buona pratica. Ecco, molto spesso il fatto è che il sistema finanziario, il sistema creditizio a cui noi siamo abituati si basa sulla fiducia. Se non ci fosse la fiducia crollerebbe tutto. Noi siamo abituati a, emettere fatture e venire pagati a 30, 60, 90 giorni. Se tutti noi che forniamo servizi ci presentassimo a battere cassa il momento stesso in cui forniamo la merce, e il nostro sistema di scambi crollerebbe, sì. Crollerebbe in maniera miseranda. Le truffe sono un fisiologico prezzo da pagare e da combattere, per carità, ma in un mondo basato sulla fiducia è un qualcosa che avverrà sempre.
Allora ti leggo un pochino di messaggi che sono arrivati, perché sulla questione del linguaggio, di come suona, ce ne sono veramente tante. A parte un'ascoltatrice che invece ama il triage a differenza nostra, perché è francese e le suona bene, come le piace anche stage alla francese e non stage, che detesta. C'è qualcuno che invece osserva che non gli suonano bene tutte le parole che contengono bio, perché gli ricordano una bestemmia, bioparco, bio qua, bio là. Però vabbè ragazzi, qui non è che si può far diversamente, la B è distintiva comunque e quindi non è che si confonde con la D. C'è invece chi detesta, vediamo, le parole che, gli acronimi, eccoli qua, e qui un po' c'ha ragione, vabbè, nella scuola sono infiniti, ma non solo nella scuola, DAD, DDD, PCT, PSI, DISGA e tutte queste cose qui. Effettivamente questa cosa, questa mania che abbiamo importato, ecco, non aiuta la comprensione minimamente. E nasconde i contenuti.
Anche perché a volte l'acronimo può essere distintivo. Mi ricordo che un mio compagno delle medie una volta aveva detto: fondiamo un movimento e chiamiamolo Bravi Ragazzi e ci firmeremo con le nostre sigle BR. Fu facile spiegargli,
bello,
che
esatto,
non era il caso,
che non era opportuno. Marco Malvaldi, grazie ancora per questa puntata che abbiamo così allegramente trascorso insieme e con tutti gli ascoltatori. Grazie a Edoardo Lavezzari e Michele Michelazzo per la realizzazione di questo programma, in assistenza, come dicevo, Danilo Di Trani, Gianmarco Ferronato in regia. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Grazie.